Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo all'ultimo giorno di Hanukkah, Zot Hanukkah, come viene soprannominato dal Rebbe di Lubavitch, questo giorno Zot Hanukkah, infatti domani mattina, nell'ottavo giorno di Hanukkah, leggiamo il pezzo della Torah che parla di Zot Hanukkah. Questo è Hanukkah, l'ottavo rappresenta il fulcro, l'essenza di Hanukkah, perché Hanukkah è legato al numero 8, nell'ottavo giorno si esprime il meglio, la vera essenza di Hanukkah. Questa settimana leggiamo la parasha di Vaigash, l'incontro tra Yosef e i suoi fratelli in Egitto. Oggi ci troviamo, secondo giorno di Tevet, 5771, 8 dicembre 2010. Dopo 22 anni di lontananza, di dolore e di solitudine, Yosef finalmente riabbraccia i suoi fratelli con affetto, con amore. Io sono Yosef, vostro fratello, che mi avete venduto in Egitto. Non preoccupatevi. Non siate desolati. Non siete stati voi a vendermi in Egitto. Hashem ha voluto che io andassi in Egitto. Hashem mi ci ha mandato. Hashem mi ha messo messaggero per salvare l'umanità. Yosef incontra i suoi fratelli. Dopo che l'hanno venduto, disprezzato, maltrattato, con quale parole, con quali sentimenti li accoglie, si rivela a loro? Io sono Yosef, il vostro amato fratello, io vi voglio bene, non ho niente contro di voi, non ho nessun risentimento verso di voi. Yosef dice ai suoi fratelli: voi mi avete venduto? No. Voi non avete colpa. Voi siete stati messaggeri di Hashem. Hashem ha voluto che andasse in Egitto. Ha voluto che io interpretassi i sogni. Che io raccogliessi tutto il grano per salvare il mondo intero. E qua Yosef sta dicendo una cosa incredibile. Ti hanno venduto, ti hanno maltrattato. Va bene che non vuoi vendicarti. Ok, però almeno dare una lezione. Non vuoi dare una lezione, va bene. Ma addirittura Yosef trasforma questo atto negativo di vendita, fratelli che vendono un proprio fratello, incredibile, come se fosse un atto incredibile, fantastico, geniale, superlativo. Dio che mi ha mandato. Voi siete stati solamente messaggeri di Hashem per vendermi in Egitto per salvare l'umanità. Non preoccupatevi, non c'è nessun problema. Yosef ci dà una prima lezione di psicologia e di trasformazione in positivo un evento tragico che più negativo di così non potrebbe esistere. Fratelli che vendono un proprio fratello, poi minore, era minorenne, aveva 17 anni, secondo le leggi italiane di adesso. Era minorenne, era un bambino, loro erano più grandi di lui. Di solito un fratello più piccolo lo ami, gli vuoi bene, lo curi, non vai a venderlo. Ebbene, i fratelli lo vendono. E Yosef, invece di interpretare il lato negativo e vedere il mezzo bicchiere vuoto, dice: io sono stato mandato da Hashem, io sono stato vostro messaggero da Hashem, voi mi ci avete mandato perché Hashem ha voluto, non c'è nessun problema. In questa lezione toccheremo quattro punti particolari dove vedremo come bisogna accettare gli eventi negativi della vita, questo è un periodo dove purtroppo ci sono tanti eventi negativi, specialmente a livello economico, c'è una grande recessione nel mondo e magari uno potrebbe lasciarsi prendere dal famoso giubileo che abbiamo parlato in passato e farsi prendere dalla tristezza, malinconia, depressione, chas v'shalom, guai. Ebbene, in questa parasha vedremo 4-5 punti. Il primo che vi ho detto adesso non è uno dei quattro, per cui questo punto più altri quattro, dove possiamo tutti insieme hanno un punto in comune di come bisogna interpretare la vita, le vicende della vita, i problemi della vita e di come essere sempre positivi. Vedere sempre il lato positivo e non il lato negativo. Allora, abbiamo detto il primo, quello di come Yosef parla con i suoi fratelli, come vi ho appena accennato. Per esattezza vi richiamo ai versi, capitolo 45, verso 5. E adesso non siete tristi che mi avete venduto qua, perché Hashem mi ha mandato per essere sostentamento per il mondo, per voi e per il mondo intero. Poi continua nel verso 7. Hashem mi ha mandato davanti a voi per salvarvi, per darvi da vita e fare una salvezza importante. Verso 8, ancora una terza volta. E adesso non siete stati voi a mandarmi qui, bensì il Padre Eterno. E lui mi ha messo qui il padre su tutto l'Egitto e padrone sulla casa dell'Egitto e comandante su tutta la terra d'Egitto e sul mondo intero. Salite presto da mio padre e gli dite queste parole e di venire qui immediatamente. Allora vediamo da questi versi come Yosef ripete tre volte, non una volta. Non preoccupatevi, non siete stati voi, non avete colpa, è la volontà di Hashem, sono stato mandato messaggero. E questo è veramente incredibile, come Yosef non solo non ha risentimenti, ma proprio è gioioso. Sono, guardate, avete fatto una grande cosa, siete stati messaggeri di Hashem a vendermi in Egitto. Secondo punto dei cinque punti, verso 18. Sempre questo capitolo 45, verso 18. Prendete questi viveri, andate da vostro padre e tornate qua. Vedremo il meglio dell'Egitto. E tu, Eretz Mitzrayim, il meglio dell'Egitto vedremo e mangerete il meglio della terra. Dice Rashi, cosa vuol dire il meglio dell'Egitto? Porta due opinioni e parleremo di tutte le due opinioni. Cos'è il meglio dell'Egitto? Andiamo al verso 23, sempre di questo capitolo. Il meglio dell'Egitto era la terra di Goshen, perché i Bene Israel vivevano nella parte migliore della terra dell'Egitto. Poi nel verso 23 è scritto, dopo che elenca le carrozze, cibo, eccetera, eccetera, che ha mandato, a suo padre ha mandato 10 asini, carichi delle cose migliori dell'Egitto. Dice Rashi, cosa sono queste cose migliori dell'Egitto? Due opinioni troviamo nel Talmud. Una ha mandato vino invecchiato, che la conoscenza dei vecchi da zekenim nochai meno. Vediamo un attimo di soffermarci sulla prima spiegazione prima, poi dopo la seconda. manda vino invecchiato, che è un alimento, che è un qualcosa che piace molto ai vecchi. E qui, ai giovani non piace il vino invecchiato, piace solo ai vecchi? Forse cioè, un po' spinto, un po' difficile da capire in maniera letterale e basta. Se andiamo un po' in profondità capiremo perché proprio ai vecchi il vino vecchio piace. Noi sappiamo la differenza tra i giovani e i vecchi, che ognuno ha un vantaggio che è lo svantaggio dell'altro. I giovani hanno un grande vantaggio, che hanno entusiasmo, hanno vitalità, hanno una marcia in più dei vecchi, perché loro corrono, si danno da fare, hanno energia, hanno vita. Gli anziani sono più lenti, e non hanno questa corsa, questa forza motrice che hanno i giovani. Per cui, da una parte, i giovani sono superiori agli anziani. Come ho scritto ampiamente nel libro che abbiamo pubblicato, Significato profondo della vita, ed abbiamo appena ripubblicato questo libro in un formato tascabile, un libro incredibile. Consiglio sempre a tutti di studiarlo perché è un manuale di vita incomparabile. Ebbene, lì si parla della gioventù, del vantaggio della gioventù e dello svantaggio della gioventù. Poiché i giovani hanno il vantaggio di essere molto vitali, però hanno lo svantaggio di avere poca esperienza, delle volte hanno lo svantaggio di non ascoltare, di pensare di sapere, di far tutto da soli, di non ascoltare coloro che hanno più esperienza di loro, hanno passato già quella fase e hanno meno rischio di sbagliare, gli anziani, i saggi, però non sempre i giovani ascoltano. Allora i giovani devono sapere mettere in risalto il loro vantaggio energetico, vitale, eccetera, ma il loro svantaggio devono compensarlo facendosi consigliare da chi ha avuto esperienza di vita, da chi più grande di loro, dai loro genitori, nonni, eccetera. Per cui i giovani vanno incalanati, perché possono andare molto più lontano degli anziani, solo che quando i giovani sbagliano, allora anche nel sbagliare, siccome corrono, allora corrono e quando sbagliano, sbagliano molto lontano, arrivano molto lontano sbagliando, perché quando tu vai nella direzione sbagliata, anche lì puoi andare molto lontano, quando sei energetico, hai molta vitalità. Per cui, da una parte i giovani hanno un vantaggio, ma dall'altra parte se prendono una strada sbagliata, vanno molto lontano su questa strada sbagliata. Per cui i giovani devono capire il loro vantaggio e compensarlo facendosi consigliare con gli anziani in modo di non rischiare di sbagliare. Dall'altra parte gli anziani invece hanno esattamente quello che non hanno i giovani, esperienza di vita, saggezza, e non hanno questa vitalità che hanno i giovani, che loro hanno bisogno dei giovani. Per cui un giovane con un anziano vanno molto d'accordo, perché uno mette l'energia, l'altro mette la testa, l'esperienza, e si completano, sono complementari in maniera eccezionale. Adesso possiamo capire perché il vino antico, invecchiato, piace proprio ai saggi, ai vecchi, dice Rashi, porta dal Talmud. Noi sappiamo che gli alimenti, tutti i cibi, di solito, più passa il tempo, e più invecchiano e peggiorano. La frutta, la verdura, la carne, il pesce. Il 99%, qualsiasi alimento, col passare del tempo si deteriora e peggiora, e poi va buttato. C'è solo un alimento, o due, all'epoca c'era uno solo, che invece col passare del tempo, invece di peggiorare, migliora. E questo è il vino. Il vino è un alimento controtendenza, che a differenza di tutti gli altri, col passare del tempo migliora, migliora, migliora. Oggigiorno abbiamo anche la grana padana, che col tempo migliora, all'epoca non c'era. Per cui il vino rappresenta il valore degli anziani. Il fatto che col passare del tempo c'è un vantaggio e una superiorità anche in chi è anziano su colui che è giovane, poiché lui ha l'esperienza della vita, lui migliora. Yosef dice ai suoi fratelli: prendete del vino e portatelo a papà. Dite a nostro padre di non preoccuparsi, è passato tanto tempo, è invecchiato, non mi ha visto per 22 anni, si sente come una persona che gli manca valore, una persona superata, molti anziani si sentono superati dai giovani. Attenzione, dice Yosef ai suoi fratelli, dite a papà di non essere demoralizzato, e anche se lui è anziano deve ricordare di mettere in risalto il valore di essere anziano, la sua superiorità sulla nostra, che lui ha un'esperienza di vita che noi non abbiamo. E qua vediamo qualcosa di grandioso. Come Yosef non pensa solamente di come portare suo padre in Egitto, di salvare suo padre. Yosef pensa come tirare sul morale suo padre, come dargli vita. Noi tutti abbiamo bisogno di aiutare colui che è in uno stato di solitudine, di difficoltà, di debolezza, specialmente gli anziani. Tutti noi abbiamo il dovere di visitare gli anziani che si trovano soli, dargli una buona parola di conforto, seguire l'esempio di Yosef. Cosa ha fatto Yosef? Ha mandato il vino invecchiato, dice: guarda, non pensare che tutti gli alimenti col passare del tempo peggiorano. No, c'è qualcosa che col tempo migliora, il vino migliora col tempo. Anche la vecchiaia col tempo porta un vantaggio. Qual è il vantaggio? L'esperienza di vita. Dat, sapete cos'è dat nella Chassidut? Rashi dice dat zekenim, la conoscenza. Abbiamo parlato di dat qualche lezione poco fa, di recente. Abbiamo spiegato che dat, chokhmah vuole dire sapienza, binah intelligenza, approfondimento. Dat è conoscere. Dat vuol dire legarsi a un argomento. Dat vuol dire vivere, esperienza di vita. Come abbiamo spiegato in passato, appunto, nella lezione scorsa, che dat è l'esperienza di vita, che un bambino può essere molto intelligente, ma non ha dato un bambino. Ecco perché lo puoi imbrogliare facilmente. E noi abbiamo tutti il dovere di sviluppare Chokhmah Binah, ma anche dat, esperienza di vita. E Yaakov, essendo anziano, lui ha molta dat, ha molta conoscenza, conoscenza del mondo, conoscenza della vita. Dice Yosef ai suoi fratelli: attenzione, dite a papà che lui come il vino, che invecchiando migliora, la sua dat zekenim, la conoscenza dei saggi migliora. Perché? Perché è qualcosa, il vino, che fa ricordare agli anziani che la loro dat è superiore ai giovani, la loro esperienza di vita è incomparabile. Yosef non pensa solo di portare da mangiare a suo padre materialmente. Puoi dar da mangiare a qualcuno, puoi dargli, lo nutri, gli dai anche l'anima, gli aiuti spiritualmente, ma devi dare conforto psicologico, voglia di vivere. Tu sei come il vino, ci sono delle cose che con gli anni migliorano. Il dat degli anziani migliora, solo loro hanno dato così esperienza di vita che non hanno i giovani. Mi piace ricordare un detto che mi ha raccontato un mio amico una volta, che ci sono delle persone che sono intelligenti, che loro imparano dagli errori che fanno gli altri. Uno vede che quello ha fatto un errore e le conseguenze, dice: ah, devo fare attenzione di questa cosa qua, perché Tizio Caio ha fatto così e poi è successo così, allora è inutile che io lo faccio e mi brucio anch'io. Imparo dagli errori, dalle esperienze degli altri. Queste sono le persone intelligenti. Poi sono persone che non sono intelligenti, persone normali, che loro imparano quando gli succede a loro il problema. Deve proprio, sulla loro pelle devono sentire l'errore che hanno fatto, se ne rendono conto e poi dopo non lo rifanno più. Purtroppo invece di vedere imparare degli errori degli altri, imparano solo sui propri errori. Queste sono persone non particolarmente intelligenti, ma almeno non stupide. Poi ci sono le persone stupide, che anche gli errori che loro hanno fatto e le conseguenze negative che hanno ricevuto di questi errori, comunque non imparano. Continuano a rifare lo stesso errore. Cari amici, più di stupidi così, ci sono dei giovani, parlando di errori e di esperienze, che continuano a perseverare nel sbagliare, nell'errore. Fanno un errore, frequentano persone sbagliate, per esempio, invece di capire quanto sia importante le amicizie, continuano a frequentare quelle persone o altre persone simili. Se non impari degli errori degli altri, almeno impari dei tuoi errori. Smetti di frequentare quelle persone, oppure di fare quelle cose che hai fatto fino adesso, che hai sofferto, che hai sbagliato, sei stato malato perché hai fumato cose che non dovevi fumare, almeno non le farò più. Ecco, i giovani hanno questo rischio non solo di non imparare degli errori degli altri, ma anche dei propri errori, perché hanno veramente energia, sicurezza in se stessi, vitalità. Dice Yosef a suo padre Yaakov, tu sei come il vino, che solo tu, con la tua saggezza, col passare degli anni, hai accumulato una conoscenza che non puoi paragonare alla nostra, che è incomparabile, superiore alla nostra in maniera incredibile. E qua vediamo come è importante tirare sul morale di una persona distrutta, una persona che è risentita perché non ha visto suo figlio per 22 anni, e come mandargli conforto non solo con del cibo, ma con qualcosa che gli dia voglia di vivere. Tu sei come il vino. Poi Rashi ci dice un'altra opinione. Midrash Agadah dice che lui ha mandato Grissin Chelpul. Ha mandato delle fave schiacciate, dei pezzi di fave. Cosa ci insegna quel Midrash? Che lui ha mandato pezzi di fave. Sicuramente se Midrash specifica che questo era quello che ha mandato Yosef, ci sarà una ragione. C'è un messaggio celato in questo. Ebbene sì, cari amici, c'è qualcosa di molto interessante anche in questo. Come spiega il Rebbe di Lubavitch in una sikha, che Yosef voleva dire a suo padre di non prendersela con i suoi fratelli, di non avere risentimento verso di loro perché loro l'hanno venduto in Egitto, hanno fatto quello che hanno fatto. In effetti, Yaakov, quando lui sta per ricevere la notizia che Yosef è vivo, scopre che l'hanno ingannato i suoi figli, gli hanno dato una bugia, e scopre che poveretto suo figlio è stato da solo, in una terra straniera, una terra impura, come l'Egitto. Una terra che più immorale di quella non c'era all'epoca. E Yaakov poteva rischiare di prendersela con i suoi figli, dicendo, va bene, ok, mi date una buona notizia da una parte, che se sei vivo, ok, vi ringrazio per questa buona notizia, però come la mettiamo sul fatto che voi avete creato una divisione tra i fratelli, avete emarginato vostro fratello, il mio figlio prediletto Yosef, mi ha dato lontano da solo. Come posso accettare, digerire questo? Yosef manda le fave che sono schiacciate. Le fave, che si usa molto mangiarle nei paesi mediterranei, mi ricordo in Libano mi dicevano sempre che per colazione mangiavano fave, aglio, limone, cioè, altro che cornetto qua, caffè e cornetto. Sicuramente un bel botto sullo stomaco, ma sicuramente anche molto più sostanzioso come alimento, che è importante la mattina avere qualcosa, sappiamo che l'aglio è un antibiotico naturale. Ebbene, le fave quando sono macinate, quando si cucinano, si sciolgono, diventa come una pappa. Questo si chiama, come dice Rashi qui, grissin celpul, grissin pezzi di fave. Spiegherebbe di Lubavitch che Yosef sta dando un messaggio a suo padre molto importante. Papà, è vero, sono rimasto da solo in Egitto. Ho passato 22 anni della mia bella gioventù da solo. Però non prendertela a cuore. Non prendertela con i miei fratelli. Perché come le fave, quando tu le separi, le dividi, diventa un alimento buono, perché essendo divise diventa questo, si sciolgono, diventano ancora più buone da mangiare. Così anche nella vita, delle volte, dividere le persone, uno si trova in Egitto, uno si trova in Israele, bene, questa divisione ci ha giovato, ha portato del bene, perché in questo momento io sono qui per salvarvi, grazie al fatto che io mi trovo qui da solo, che io sono diventato viceré e sono lontano da voi. Come le fate quando tu le schiacci, le dividi, le migliori, perché diventano un cibo, l'alimento è più buono da mangiare, se sono tutte intere, non sono buone, ma quando sono divise, si sciolgono, diventano più buone. Così anche questa divisione che i miei fratelli hanno causato, non è stata la loro volontà, non è stata una cattiveria, è stato un bene. Guardate come Yosef qui, di nuovo, oltre a mandare del cibo materiale, lui capisce che suo padre ha bisogno di conforto, conforto spirituale, psicologico. Non deprimerti perché sei invecchiato, no, sei come il vino. Non arrabbiarti con i miei fratelli che mi hanno venduto, no, perché comunque la divisione delle volte portano bene. Ci sono delle divisioni che migliorano. Questa divisione ci ha migliorato, ci ha aiutato, ci ha salvato addirittura. E Yosef era un grande psicologo. Dobbiamo tutti prendere questi insegnamenti e ricordarci nella vita come abbiamo sempre il dovere di dire le cose che le persone hanno bisogno di sentire. Si va a trovare un malato, una persona che è triste, bisogna pensare cosa lui ha bisogno di sapere per essere felice, dare valore alla sua vita. Questo è il dovere di tutti noi. Imparare a tirare sul morale e parlare alla psiche delle persone che sono intorno a noi. Vediamo il terzo punto della parasha, dove noi troviamo un altro punto di Yosef molto interessante. Come lui pensa e guarda lontano. Andiamo indietro e vediamo nel sempre lo stesso capitolo 45, verso 3. Disse Yosef ai suoi fratelli: io sono Yosef, papà è ancora vivo. I suoi fratelli non riuscivano a rispondergli, erano talmente spaventati. Cosa vuol dire io sono Yosef, papà è ancora vivo? Non si capisce questa domanda. Perché nella conversazione che c'è tra Yosef e i suoi fratelli, proprio nei minuti precedenti, i fratelli Yehuda dice a Yosef: noi siamo venuti qui, nostro padre ci ha mandato, non voleva che venivamo, e papà ci ha detto guai se non vi posso mandare Beniamin perché lui morirà, e poi ci ha mandato Beniamin e poi lui è legato a Beniamin, non possiamo tornare mani vuote. Cioè continuano a parlare del papà, di come il papà reagirà quando se lui non vedrà tornare Beniamin, e del rischio che poi correvano se avessero lasciato Beniamin. Cioè, è ovvio che papà era vivo. Io sono Yosef, papà è ancora vivo. Cioè, 2 minuti prima si parlava del papà, non solo, ma il giorno prima, quando loro erano tornati da Israele, erano rivenuti a prendere del cibo, Yosef, la prima cosa, come va? Come sta il vostro papà? Sta bene il nostro papà. Tutto bene? È vivo in Israele? Passano un paio di giorni, io sono Yosef e papà è ancora vivo. Vi rendete conto della domanda? È ancora vivo? Punto esclamativo? Punto di domanda? O punto esclamativo? Qui la chiave. Per rispondere a questa domanda dobbiamo introdurre un altro punto che è scritto sempre in Rashi, qui. Nella parasha precedente è scritto come mai Yaakov non smetteva di piangere per la perdita di Yosef. I suoi figli lo consolavano, basta papà, smetti di piangere. No, io non smetto di piangere, io non riesco a vivere senza Yosef. Per 22 anni piange, triste. Poi vedremo ancora, parleremo di questo argomento. Dice Rashi, come mai Jacob per 22 anni piange? Noi sappiamo che il morto, dopo 12 mesi, Hashem ci aiuta a dimenticarlo, ad andare avanti nella vita. Ecco perché il lutto dura un anno solo, perché uno più di un anno non deve continuare a trascinare, a pensare. Invece Yosef non viene dimenticato di Yaakov. Un anno, 2 anni, 10 anni. Spiega Rashi, è molto semplice. Chi è che aiuta le persone ad andare avanti nella vita e a dimenticare? Non dimenticare ovviamente il morto come se non è esistito, ma dimenticare nel senso non averlo così presente nel cervello da non poter più vivere. Hashem chi ci aiuta? Hashem ci dà la forza di dimenticare, di un po' dimenticare e di andare avanti nella vita. Però questa forza che Hashem ci dà è un dono che Hashem dà solamente quando qualcuno è veramente mancato e dà la forza all'uomo di dimenticarlo per poter andare avanti nella vita. Ma nel caso di Yosef, che non era morto, ma si pensava che era morto, il papà non riusciva a dimenticarlo, non riusciva a consolarsi, non riusciva a mettersi in cuore in pace, perché, ma papà smette di piangere, no, non smetto, non riesco a... Perché? Perché Yosef era vivo. Il morto, Hashem ti aiuta a dimenticarlo, ma Hashem non ti aiuta a dimenticare il vivo, perché non devi dimenticare il vivo è ancora vivo. Per cui Yaakov per 22 anni piange, piange in continuazione, e si rammarica, soffre, non si fa consolare, non lo smette di essere triste. Perché? Perché Hashem aiuta le persone a dimenticare il morto ma non il vivo, e si farà vivo. Allora questo ci spiega come mai Yaakov è sempre triste, così spiega Rashi. E adesso capiamo il verso 3, quando Yosef dice ai suoi fratelli. Vayomer Yosef el Chav. Yosef dice ai suoi fratelli, cari fratelli, io sono vivo, non sono morto. Il vivo non lo puoi dimenticare. Papà, è ancora vivo? È una domanda retorica. È possibile che papà è ancora vivo? Chissà in quale condizione si trova papà adesso? Dopo 22 anni che lui starà piangendo perché il morto lo dimentichi, ma non il vivo. Ecco perché la domanda viene subito in conseguenza del fatto che Yosef è ancora vivo. Yosef dice ai suoi fratelli, io sono vivo? Chissà in quale condizione si trova papà? È un punto esclamativo. Non tu ti domanda, papà è ancora vivo? E certo che ancora vivo, te l'abbiamo detto fino a 2 minuti fa, dobbiamo dire papà è vivo, papà soffrirà se non vedrà Beniamin, papà quando siamo arrivati da Israele, papà è vivo e sta bene. La domanda è com'è possibile che papà è vivo? Chissà come si trova, in quale condizione si trova. Non posso capire com'è possibile che un uomo per 22 anni sarà piangendo per suo figlio prediletto. Non posso immaginare in che situazione, cioè è un miracolo che sia vivo. Questo è quello che dice Giuseppe ai fratelli. Dovete entrare nell'ottica, nella psicologia di papà, di quanto lui sta soffrendo, mettervi nei suoi panni. È un miracolo che è vivo ancora papà. Allora sapete cosa dovete fare? Dovete andare subito in Israele, portare papà qua in Egitto in modo che io lo vedo, lo abbraccio. Perché chissà ancora quanto potrà vivere in queste condizioni. È un miracolo che vivo. A questo punto possiamo anche capire perché Yosef per 3 volte ripete: non siete voi che mi avete mandato in Egitto, ma è Padre Eterno che mi ci ha mandato. Non preoccupatevi, non siete voi, ma io sono stato mandato da Hashem. 3 volte, abbiamo detto prima. Nel verso 5, nel verso 7 e nel verso 8. 3 volte devi dirvi che Hashem mi ha mandato, mi ci ha mandato, non siete voi. Cos'è? Perché Yosef enfatizza così tanto questo punto? Adesso capiamo. Yosef dice ai suoi fratelli... Papà è ancora vivo, chissà come si trova papà, chissà come fa a essere vivo, un miracolo così grande, per cui dobbiamo interrompere immediatamente questa situazione di pianto, di sofferenza di papà, perché è un miracolo che chissà quanto ancora può durare. Allora bisogna far sì che papà venga immediatamente qui in Egitto, per interrompere questo periodo. Ah, voi mi direte allora, cari fratelli, se è così grave, così tragico, così importante, vieni tu da papà, vieni tu in Israele, stai vicino a papà, ti vede, ti incontra così, ci mettiamo meno tempo che noi andiamo su, lo convinciamo, lo portiamo giù, vieni lì immediatamente così sblocchiamo. Dici, Yosef, mi spiace ma io non posso venire... perché io non sono qui per conto mio, ma è Hashem che mi ci ha mandato. Non siete stati voi a mandarmi, ma Hashem, per cui io non posso abbandonare, perché sono qui in missione per salvare l'umanità. Allora, dobbiamo far sì che papà mi veda immediatamente. E io sono qui in missione mandato da Hashem. L'unica alternativa è portare qui papà. Allora andate subito a portare nostro padre qui per interrompere questo periodo di sofferenza e di dolore di nostro padre. I fratelli salgono in Israele, non sapevano come dire a Yaakov che Yosef era vivo. Prima di tutto si vergognavano, erano terrorizzati perché avrebbero dovuto svelare il segreto, che loro sono stati cattivi, che loro l'hanno venduto, ma non solo questo. 22 anni che lui non vede, non sente e pensa che è morto suo figlio prediletto, più amato. All'improvviso gli dicono, tuo figlio è vivo. Una notizia così è pericolosa. Ci sono persone che muoiono dallo spavento o dalla notizia troppo bella, quelle persone non possono sopportare una notizia così bella. E allora dicono i fratelli di Yosef, come faremo a dire al nostro papà che è vivo? Hanno detto chiamiamo Serach figlia di Asher, che lei aveva una voce speciale, che lei sapeva cantare strumenti musicali. E hanno detto, forse tu ci aiuti ad avvisare nostro padre che Yosef è vivo. E lei si è messa a suonare una canzone con l'arpa e cantava e diceva, Yosef è vivo. O Yosef hai, vechiu Moshel vecholeret Mitzrayim, e lui comanda in Egitto. E lei cantava, O Yosef hai, così Yosef vive, raccontava. Ha composto sul posto una canzone. Giuseppe è vivo e comanda in Egitto. E cantava questa canzone tutta tranquilla, lenta. E il papà, il vecchio Yaakov, il terzo patriarca, il migliore dei patriarchi, sente queste parole. Giuseppe è vivo, comanda in Egitto, Giuseppe è vivo, comanda in Egitto. E gli entra piano piano nel cervello questa notizia e poi nel cuore. Quando i fratelli vedono che papà è pronto per sentire questa grande notizia, vanno da lui e dicono: papà, Giuseppe è vivo. Lui, da una parte, c'è scritto Vayafo Glibo, il suo cuore non riusciva quasi a digerire. Ma siccome aveva sentito la canzone di Sera, figlia di Asher, che cantava queste parole, allora sono riusciti a trasmettere e far assorbire al loro papà questa notizia. Cosa impariamo questo? Questo fatto? Impariamo come bisogna fare attenzione ai sentimenti delle persone. Che siano sempre equilibrati, sia se una persona sta per causare un sentimento negativo o, come in questo caso, un sentimento positivo. Qualsiasi squilibrio improvviso di una notizia molto positiva, molto negativa, è molto pericolosa. Jacob Avinu si accorge del ruolo fondamentale che ha avuto Serach quando lei ha fatto questa canzone e dice: cara Serach, tu mi hai salvato la vita. Ma la tua canzone, oh Yosef Chai, la musica che hai suonato mi ha salvato la vita. Io, mi dà che ne che mi dà, nella stessa maniera ti benedico che avrai lunga vita. Come tu mi hai dato vita, io ti do lunga vita. Si dice che Serach non è mai morta, perché quando Yaakov benedice qualcuno con lunga vita, poi dopo lui è entrato in Serach è entrata in Israele, dopo 40 anni del deserto, poi ha vissuto, poi non si sa mai dove è finita, forse ancora c'è in giro una persona molto vecchia che si chiama Serach, magari è sempre questa Serach, la figlia di Yaakov, perché o che lei ha chiesto dal cielo che venga presa o non si sa. Comunque non è mai ufficialmente morta, ha vissuto sicuramente secoli. Qua vediamo come è importante la psiche della persona, l'equilibrio della persona. E per concludere, un ultimo episodio incredibile di come bisogna essere positivi e di come bisogna sempre dominare i problemi della vita. Non bisogna mai farsi prendere dai problemi della vita e lasciarsi entrare, cadere in basso. Il famoso detto hassidico: non è un peccato, ma è peggio di un peccato. Che cosa? Essere tristi. Purtroppo la tristezza non è un peccato, uno dei 613 peccati, precetti. Ma è la chiave di caduta, che se uno entra in tristezza e depressione, lui è nelle mani degli Yetzer Hara, del Satan, e lui non riesce più a fare niente, sia a livello di vita, sia a livello spirituale. Uno dei proverbi che mi piacciono di più, is your choice to be happy, è una tua scelta di essere felice. It's your choice to be upset. È una tua scelta di essere infelice, triste. Non sono gli eventi della vita a portarci felicità, cioè non sono gli eventi positivi a portarci felicità e non sono gli eventi negativi a portarci tristezza, bensì sono la nostra interpretazione degli eventi che ci possono portare felicità o tristezza. Infatti, una persona può aver vissuto le peggiori situazioni della vita ed essere felici. Yosef, caso eclatante, disprezzato, emarginato, buttato nel pozzo serpenti, scorpioni, venduto come schiavo, minacciato dalla moglie di Potifar giorno dopo giorno, massacrandolo, e lui non ne poteva più, poi viene accusato ingiustamente, poi viene buttato in prigione, una delle peggiori prigioni, ci rimane lì 10 anni, poi ci rimane altri 2 anni. Una persona così poteva cadere in una depressione e non venirne mai più fuori. Yosef diventa invece la persona più importante nel mondo intero, salva l'umanità dalla carestia. È vero che il faraone era più importante di lui, ma solo era una questione burocratica, perché il faraone gli ha fatto giurare che lui non avrebbe rivelato che lui sapeva una lingua in più, come sappiamo il famoso Midrash. In realtà Yosef era più importante del faraone, era lui che controllava l'Egitto, era lui che dava da mangiare a tutti, era il numero uno al mondo. Ma se Yosef si fosse lasciato andare dalla depressione, dai problemi, come una persona normale qualsiasi avrebbe fatto? Yosef non sarebbe mai più uscito dalla prigione, sarebbe uscito tutto triste. E quando il faraone gli avrebbe chiesto, senti, cos'è la spiegazione dei miei sogni? Yosef avrebbe detto, non so, io non sai com'è. Yosef ci arriva frizzante, gioioso, non ti preoccupare, Dio dà la spiegazione su tutto. Yosef ci insegna come gli eventi della vita non ci portano tristezza, perché tutti i peggiori eventi della vita, se noi li interpretiamo in maniera positiva, non saremo tristi. Non sono i problemi della vita a darci tristezza, ma la nostra interpretazione dei problemi che ci porta a tristezza. Basta che noi interpretiamo in maniera corretta, come ha fatto Yosef, e vedremo come i problemi non sono problemi, come noi non abbiamo mai nessuna ragione di essere tristi. Come quella famosa lezione che c'è sulla Parsha di Michez, dove parlo ampiamente di questo argomento, quando Yosef parla con i suoi due coinquilini di cella e gli spiega come non devono essere tristi, e li tira sul murale e gli salva la vita. Vi ricordate quella lezione? Che dicevamo, il buongiorno di Yosef ha salvato la vita al ministro Sara Mashkim, al capo coppiere. Il buongiorno, la gioia e vita, come stai? Non preoccuparti, dimmi cos'è, te lo interpreto. Yosef riesce a dominare i problemi e non farsi dominare dai problemi. Quando uno domina i problemi della vita rimane equilibrato, rimane positivo, riesce a trovare il momento di venire fuori dai problemi, riesce a diventare, salire in alto e a diventare il viceré dell'Egitto, la superpotenza dell'epoca, e diventare la persona più importante al mondo. Questo è l'esempio di Yosef. Se noi riflettiamo, notiamo una cosa importante, che tutti i problemi che ha avuto Yosef non sono altro che passo dopo passo quello che l'hanno portato in alto. La scalata di Yosef è stata causata, portata, grazie al fatto che Yosef l'hanno venduto come schiavo, se no non sarebbe mai arrivato in Egitto. La moglie di Potifar lo ha minacciato e l'ha accusato falsamente. Se lei non l'avesse fatto, lui non sarebbe finito in prigione, non avrebbe conosciuto i ministri, i quali dopo l'hanno presentato dal faraone. In prigione lui conosce questi due ministri, poi lui arriva dal faraone, poi lui interpreta, poi lui diventa il viceré e colui che raccoglie tutto il cibo. Vuole dire che tutti gli eventi negativi che sono successi a Yosef sono stati una catena, un anello dopo un altro anello dopo un altro anello, tutti collegati fino alla scalata di andare in alto e diventare il viceré dell'Egitto. Ma una persona qualsiasi avrebbe avuto questa dote di Yosef di interpretare positivamente tutti gli eventi negativi che gli erano successi? No! Purtroppo no, ma così dovrebbe essere. Dobbiamo essere come Yosef e riuscire a trovare il bene e il positivo in tutti i problemi negativi della vita. Delle volte riusciamo a vedere con i nostri occhi il positivo dei problemi, positivo nascosto, che c'erano questi problemi. Delle volte noi non abbiamo questo dono, non riusciamo a vederlo. Magari lo vedremo dopo, lo vedranno i nostri figli, non lo vedremo mai. C'è un bene sempre. Ricordiamoci, it's our choice to be happy. È la nostra scelta di essere felici. Non sono gli eventi che ci fanno felici. It's our choice to be upset. Non sono gli eventi negativi che ci portano tristezza, ma è la nostra interpretazione. E per concludere, sempre legato a questo argomento di psicologia, dell'importanza della psiche, di come affrontare i problemi della vita, vedremo come Giacobbe invece non è come Yosef. Capitolo 47, verso 7. E Yosef portò Giacobbe, suo padre, davanti a Faraone. Caro Faraone, o sua maestà, ecco qui mio padre. Yaakov incontra Faraone e lo benedice. Caro Faraone, ti benedico, benessere e prosperità. E grazie a questa benedizione, di questo verso, numero 7, la carestia si interrompe dopo solo 2 anni di carestia. Figuriamoci se fossero trascorsi 7 anni di carestia, come avrebbe dovuto essere. Verso 8. Disse però Yaakov: ma tu quanti anni hai? Faraone incontra Giacobbe per la prima volta nella sua vita. Non gli dice benvenuto in Egitto, welcome to Egypt, come direbbe un egiziano. How are you? Come stai? Amico, benvenuto al nostro paese. Gli dice, quanti anni hai? Ma vedi una persona per la prima volta, padre del tuo viceré che ti ha salvato il paese, saluti, benvenuti, bla bla. Ma quanti anni hai? Verso 9 risponde Jacob, e disse Jacob al faraone, la vita, gli anni della mia vita sono 130, questo momento ho 130 anni. Pochi e cattivi sono stati i miei anni della mia vita, ho avuto tanti dolori, tanti problemi. Purtroppo gli anni della mia vita non hanno raggiunto in bene, in positivo, gli anni della vita dei miei antenati, mio padre, mio nonno. No, ho avuto una vita più tranquilla, io molto movimentata. Jacob si lamenta davanti al faraone di aver avuto una vita triste. Dice il Midrash, Jacob ha vissuto 147 anni. I patriarchi dovevano tutti vivere 180 anni. Yitzhak vive 180 anni, infatti. Abraham vive 175 anni. Dice Rashi, come mai ha vissuto 175 anni Abraham? Hashem ha tolto 5 anni della sua vita perché è morto Abraham il giorno che Esav, suo nipote, ha ucciso Nimrod. Hashem ha detto, perché devo fare vedere Abraham come suo nipote, diventa malvagio, uccide? Lo prendo dal mondo 5 anni prima. Almeno non soffre vedere suo nipote che è malvagio. Per cui Abraham muore 5 anni prima, di 180 anni, prima di quando lui doveva morire. Ma Jacob gli si viene tolto dai suoi anni 33 anni, vive 147 invece di 180, ovvero 33 anni in meno. Perché? Dice il Midrash, perché Jacob si è lamentato davanti al faraone in questo verso che abbiamo appena citato, verso 9. 47:9 dice Jacob, la mia vita è stata molto movimentata, molto desolata, molto triste, e non ha raggiunto la qualità di vita dei miei genitori. Per cui io, sì, sono anziano. Per questa ragione vengono tolti 33 anni di vita di Jacob. Ma perché 33, non 50, non 10? Dice il Midrash, ogni parola che Jacob ha pronunciato negativa, gli è stato tolto un anno di vita. Sappiamo che Hashem con i tzaddikim è molto severo. Una parola, un anno. Non ci sono sconti. Sappiamo, Moshe Rabbeinu picchia la roccia, tu non entri in Israele. Ma forse Israele, gli ebrei non mi ascolteranno. Lebroso, mette la mano nel petto delle lepre. Lebrosa la mano. Hashem con i tzaddikim, con i giusti, non... è molto più severo che con noi. Meno male, perché se no noi non andremo troppo lontano. Ebbene, Hashem toglie una parola, per ogni parola, un anno di vita. Se voi contate il verso 9, vedrete che ci sono in questo verso 25 parole. Il verso dove Yaakov si lamenta sono 25 parole. Come mai allora gli hanno tolto 33 anni, mancano 8 parole, 8 anni di vita? Gli hanno fatto lo sconto del 30%, non erano ancora i saldi. Come la mettiamo che gli hanno tolto 33 anni di vita? Allora, quello dobbiamo capire. Innanzitutto, dove sono questi 8 anni? Secondo, come mai il faraone, la prima cosa che fa quando vede Jacopo, quanti anni c'hai? E terzo, dobbiamo capire l'insegnamento di questa vicenda. Per rispondere a queste domande, dobbiamo collegarci a un punto che ho accennato prima, volontariamente, ve l'ho detto prima perché era collegato anche a questo argomento che avrei detto. Yaakov arriva in Egitto quando lui ha 130 anni. Ma una persona che piange per 22 anni, piange, desolato, triste. Che apparenza ha? Sembra uno di 200, 300 anni. Tutto lunghe, tutta la faccia tutta trasandata, tutto strano, tutto bianco, una cosa. Yaakov aveva questa apparenza. Dopo ben 22 anni di pianto, Yaakov sembrava una persona che aveva un'età che non si poteva contare. Un'età esagerata. Quando il faraone vede Yaakov, come mai richiede quanti anni hai? Non conosci la persona, che confidenza ti puoi permettere? Il faraone si permette questa confidenza perché il faraone si trova davanti a una persona che dice, ma tu quanti anni c'hai? Cioè, hai un figlio che aveva 30... Per l'esattezza aveva 39 anni circa, era andato 17 anni, 22 anni, 39 in quel momento. Ma dice, c'è un figlio di 40 anni, quarantenne quasi, tu cosa hai? 100 anni, 200 anni, 300, cioè, quanti anni puoi avere già? Sembra una persona che ha un'età incalcolabile. Allora adesso capiamo perché il faraone gli chiede la domanda. Che si è trovato qualcuno davanti che aveva un'età, cioè aveva un'apparenza fisica come una persona che sa che età aveva. Allora dice, scusami di confidenza, ma non riesco a capire quante anni hai. Sembra uno chissà quanti anni. Yaakov risponde al faraone, la mia apparenza non è casuale. Ho avuto una vita molto travagliata, difficile, piena di episodi negativi, per cui questa mia apparenza è legata a tutti gli eventi che ho passato della vita. Qui Jacob sta rispondendo al perché il faraone gli chiede questa domanda, perché il faraone non gli chiede quanti anni hai, basta. Dice, come mai sembri così più avanti con gli anni? E dice, perché ho avuto episodi. Jacob, adesso capiamo perché il faraone gli chiede questa domanda, come prima cosa, che ha spaventato per l'apparenza di Yaakov. Capiamo cos'è la risposta di Yaakov, perché gli risponde questa domanda in questa maniera, perché gli vuole giustificare come mai lui ha questa apparenza. Ma per questa ragione Yaakov paga un anno per ogni parola. È vero che Yaakov non aveva una grande colpa, perché lui stava cercando di spiegare come mai sembrava così avanti con gli anni. Diceva, ho avuto tanti episodi, per questo io sembro. Yaakov sbaglia comunque, perché innanzitutto lui è un tzaddik e giusto di Hashem è molto severo. E poi comunque Yaakov avrebbe dovuto dire, purtroppo ho avuto dei tanti problemi nella vita, ma grazie a Dio, sempre grazie a Dio, la volontà del Padre Eterno. No, non dice così Dio ha voluto, grazie a Dio, no, si lamenta. Ah, tu ti lamenti, un anno per ogni parola. Ah, tu hai pronunciato solo 25 parole, dovrei toglierti solo 25 anni di vita, no. Hashem dice a Yaakov, non ci sono sconti. Anche le 8 parole che ha pronunciato Faraone, e disse parola a Yaakov, 4 parole. Quanti sono gli anni della tua vita? Kama yemei shenecha yecha. 8 parole. 8 parole pronunciate da Faraone, altri 8 anni di vita tolta a Yaakov, totale 33 anni invece di 25. Ma com'è possibile? Il Faraone chiede una domanda a Yaakov, Yaakov deve subire le conseguenze della domanda del Faraone? Ebbene sì, perché la domanda del Faraone è stata causata dal maltrattamento del proprio corpo di Yaakov, dalla tristezza e malinconia di 22 anni. Lui lo vede, quanti anni hai? A lui chiede quanti anni hai perché lui si trova davanti a una persona a un'età sproporzionata. Ebbene, ci insegna la Torah come Yaakov vive solo 147 anni e paga non solo le sue parole negative ma anche la domanda che lui ha causato a Faraone che è la conseguenza del suo comportamento sbagliato. Per cui impariamo qualcosa di grandioso, di incredibile. Una persona non deve lamentarsi nella vita. Ok, oggi non mi lamento, però nella mia mente lascio tutto dentro e soffro. No, caro amico, ti dice la Torah, non puoi lamentarti con la tua bocca, non puoi neanche nel tuo cervello pensare negativo, essere triste. Perché tu non puoi vivere in quelle condizioni lì, non puoi essere triste nella tua vita, la tristezza porta male e deteriora, rovina il corpo. Il corpo ti è stato dato in custodia da Hashem, devi curarlo, devi seguirlo, devi accudirlo, devi fare attenzione, il corpo non è tuo. Non puoi essere triste, non puoi pensare tristezza e non puoi manifestare tristezza. Yaakov Avino ha sbagliato perché lui ha tenuto dentro, non ha voluto farsi consigliare, consolare, era triste, ha danneggiato il suo corpo. Il suo corpo era evidentemente trasandato, ha causato la domanda del faraone, com'è possibile che sei così avanti con gli anni? Ebbene, 8 anni di vita sono stati tolti a Yaakov, non perché ha chiesto il faraone questa domanda, ha pronunciato 8 parole, ma perché per 22 anni precedenti Yaakov magari non si è lamentato, però dall'altra parte non si è consolato. Però ha continuato a vivere, non è andato avanti con la vita. Cari amici, non basta non lamentarsi. Bisogna sempre andare avanti nella vita, essere positivi. Uno non si lamenta ma rimane triste, chiuso dentro. Fa l'errore di Yaakov. E oltre a perdere i 25 anni di vita perché lui si è lamentato, ne perde altri 8 anni di vita perché ha causato qualcuno lo vede in quella condizione e dice, ah, com'è possibile? E da qua noi impariamo grandi insegnamenti di psicologia, di vita, da questa parasha di Vaigash, come da tutta la Torah, perché la Torah è il nostro manuale di vita, come dobbiamo comportarci, come dobbiamo essere equilibrati, come la nostra psiche deve essere sempre tenuta nel posto giusto, non cadere da una parte e non cadere dall'altra parte. Dobbiamo ricordarci sempre come dobbiamo essere felici nella vita, non lasciare gli eventi dominarci e portarci tristezza, ma noi dobbiamo dominare gli eventi e riuscire a trovare il positivo, interpretare il positivo, non chiuderci dentro di noi, non farci, non cadere nella depressione, nella tristezza che Jacob non si è fatto consolare. Dobbiamo sempre lasciare gli amici, il mondo, consolarci e andare avanti nella vita. E così avremo una vita equilibrata, felice e gioiosa, come la Torah vuole da noi. E la gioia è la base della vita. Sempre dobbiamo imparare a essere gioiosi come Yosef e vedere sempre il bene che c'è in ogni casa, in ogni caso, in ogni cosa, e riuscire a dire ai suoi fratelli: non preoccupatevi, non siete stati voi a vendermi, ma Hashem che mi ha venduto. In ogni cosa vediamolo come Hashem che ha voluto, Hashem ci ha voluto così, Hashem ci ha venduto. Così quando noi guarderemo il positivo che c'è in ogni cosa, riusciamo a trovare, a vedere anche il positivo che c'è in questo esilio. Che sembra amaro, sembra triste, solo negativo, ma in realtà è positivo. È l'unico modo come arrivare al terzo santuario, è l'esilio. Quando noi riusciamo a vedere il bene che c'è nell'esilio, noi riusciremo a trasformarlo in positivo, a rivelare il suo bene nascosto. Iniziamo a vedere il bene in ogni cosa, nella nostra vita, il bene nel nostro esilio, e allora sicuramente potremo trasformarlo in bene e potremo portare la redenzione, la Geulah Shlema, la ricostruzione del Beit HaMikdash presso nei nostri giorni. Amen.